Bene, buongiorno a tutti e a tutte. Io sono qua in veste speciale perché mi sembra di arrivare sui piani alti. Sono Babaluba e insomma la mia trasmissione, posso dirlo, dice Anna, la mia trasmissione è lunedì pomeriggio, quindi per accogliere Ninari quest'oggi, che tra l'altro oggi pomeriggio poi sarà qui a Torino con i vari incontri che farà, abbiamo insomma avuto la possibilità, Radio Blackout è aperta a tutto e quindi e a tutte, e quindi siamo qui per intervistare Ninari. Ninari arriva direttamente dall'Ecuador e sta facendo un tour per presentare un po' il suo lavoro comunitario che stanno appunto svolgendo proprio nel centro educativo di Quito. E quindi volevamo sapere direttamente dalle tue parole, dalla tua voce, visto che sei qua, qual è il tuo progetto che stai svolgendo in Quito e il messaggio che vuoi portare in queste tappe che stai facendo, che devo dire è molto coraggioso partire e parlare di queste cose in giro per il mondo. Quindi è un piacere per noi, Ninari, averti qui. Ti do la parola, c'ho anche Matteo di fianco a me che traduce, perché io lo spagnolo non lo so parlare, e quindi se hai bisogno possiamo tradurre la domanda o hai capito? Ok.
Esto sí entendí. Alipunya, Alipunya Tukikunawan, Yukashutimi Ninari. Estoy hablando en mi idioma, en quichua, y pues nada, buenos días con todas y todos, todos quienes nos escuchan. Súper contentas de traer a los Andes acá, a Italia.
Buongiorno a tutte e tutti, sono Ninari. Quello che avete sentito prima è il mio idioma naturale, che è il quichua, e sono molto contenta di essere qua dalle Ande a condividere con voi il mio progetto.
Este nuestro proyecto creo que se puede resumir o abrazar en una frase que decía mi abuela, que es analfabeta, campesina indígena, y que ella decía: hay que campesinar la ciudad.
Io credo che il mio progetto si possa riassumere in una frase che era solita dire mia nonna, che era analfabeta, e lei diceva sempre che bisogna campesinare la città. Non trovo una parola in italiano. Rendere campesina, portare il campo dentro la città.
Y que esta es una apuesta más bien como subversiva, digámoslo así, porque no es solo desde un ámbito como filosófico, ¿no? Traerle al campo a la ciudad, sino literal, levantar el cemento y empezar a sembrar en la ciudad, semillas, pero también conciencia.
E questo non è soltanto un'azione filosofica, ma la intendiamo come qualcosa di pratico, quindi portare semi e portare coscienza all'interno del cemento della città.
Y nuestro trabajo, nosotras estamos atravesadas por todas las problemáticas y las luchas sociales, ambientales, todo lo que exista, y creo que eso es lo más potente que podemos hacer en nuestro espacio chiquito.
E attraversiamo quelle che sono tutte le lotte sociali, ecologiche che attraversano questo che caratterizzano il nostro tempo, e quindi il nostro spazio, per quanto piccolo, però attraversato da tutte queste lotte, cerchiamo di farle vivere al suo interno.
Somos la única escuela en la capital que tiene una chacra, y este término lo voy a utilizar como en el resto de la entrevista.
Siamo l'unica scuola all'interno della capitale dell'Ecuador, Quito, che tiene una chakra, che è appunto questa parola quichua, che poi utilizzeremo per tutto il corso dell'intervista.
Y chakra es muy diferente a las huertas. Y de alguna manera es una apuesta también a atraer al mundo indígena, ¿no? A la ciudad, porque es un sistema de vivencia comunitaria a través de la agricultura originaria indígena.
E la chakra è molto diversa da un orto tradizionale, perché è quasi una scommessa di portare quella che è la saggezza legata alla terra indígena, pero en el espacio urbano.
Y bueno, para cerrar y continuar con la entrevista, tenemos 70 huahuacuna, indígenas, negras, mestizas, blanco-mestizas, extranjeras de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela. Entonces, hablamos de que trabajamos con huahuacuna de diversidad cultural.
E nella scuola ci sono al momento 70 wawakunas, wawakunas è un altro termine quichua per appunto definire bambini e bambine, che hanno origini molto diverse, quindi dagli indigeni quichua agli afrodiscendenti, da Bolivia, da Venezuela, insomma c'è un mix davvero molto, molto forte all'interno della scuola.
Y desde ese trabajo, nuestra apuesta, somos pioneros en educación antirracista en el Ecuador. Pues es muy diferente tener educación intercultural sin antes haber tenido una educación antirracista, ¿no?
Siamo in Ecuador, siamo pionieri di un'educazione antirazzista. E quindi perché non si tratta solo di educazione interculturale, ma non si può parlare di educazione interculturale senza essere antirazzisti.
Y pues creo que lo más lindo y lo que refleja mucho a la IH Iguazi es que en la capital hemos recuperado más de 26 variedades de semillas de maíz con las wawakuna.
Una cosa importante da sottolineare è che la IH Iguazi non l'abbiamo detto, ma è il nome della scuola, e in Kichwa significa casa del sapere. Nella IH Iguazi hanno recuperato 26 tipi di semi tradizionali, portandoli in città, dove non c'erano più, quindi sono riusciti a recuperarli appunto all'interno di questa chakra.
Ah, sì, se tienen más preguntas, yo puedo seguir hablando.
Di semi da piantare, o di semi è una metafora, o di semi. Ah, no, ok, mm-hmm. Perché bisogna insomma intendersi. Questo lavoro che voi fate viene accolto bene nella città, in una grande città.
Su trabajo del centro IH Iguazi, ¿cómo la población de Quito lo ven, cómo lo percibe?
Bueno, hasta el día de hoy es una lucha bastante grande, que pues antes era mucho más fuerte por el racismo. O sea, el racismo siempre ha sido un obstáculo para nosotras, porque creo que nuestra particularidad es que también quienes estamos al frente protagonizando esta lucha por una educación diferente somos indígenas. No es gente de afuera que pues quiere hablar de lo indígena, si somos indígenas construyendo educación indígena, ¿no? Para indígenas y otras diversidades.
Allora, è sempre stata una lotta molto, molto forte, e quello che ci contraddistingue è che siamo indigeni, quindi siamo del luogo, quindi diverso da persone straniere che vengono da fuori, in qualche modo pretendono un'educazione antirazzista. Noi siamo dello stesso luogo, e però in qualche modo dobbiamo lottare contro il razzismo stesso che c'è nel paese in cui viviamo.
Y eso afecta tanto como internamente, digámoslo así, porque desde afuera se invalida mucho la educación. Si es que hay guaguas estudiando en la escuela, la gente de afuera dice, ¿será que aprenden matemáticas? ¿Será que aprenden lengua? ¿Será que aprenden a leer? ¿O solo aprenden de la tierra o a bailar, ¿no? La folclorización de lo indígena.
E questo influisce molto anche la percezione che abbiamo dal di fuori, perché le persone da fuori ci osservano e pensano, ma non è che i bambini e le bambine che vanno a questa scuola invece di studiare matematica, a leggere, a scrivere, in realtà vanno solo lì per ballare, per cantare, per...
Quindi vi riconoscono come identità, perché siete comunque del luogo, ma non per i messaggi che portate. In Italia succede la stessa cosa per alcune scuole. Nascono delle scuole parentali, delle scuole magari tra virgolette dette del bosco, dove magari lavorano in natura, che fanno le stesse domande. Ma si studia? Si impara qualcosa? Oppure andate a fare la passeggiata in mezzo alla natura? Ci sono stati insegnanti della scuola statale che sono stati licenziati, almeno uno che noi seguiamo, che sono stati licenziati proprio per un progetto che ha fatto all'interno di una scuola riconosciuta, cioè la statale. E quindi abbiamo gli stessi problemi.
Sta commentando che si può comparare un po' con lo che sta passando in Italia, perché nacieron en los años muchas escuelas parentales, y, però la gente de afuera como se pregunta ¿qué hacen en esta escuela? ¿De verdad están estudiando o que solo juegan en la naturaleza? ¿Sí? Y también como radio están siguiendo el caso de este profe de la escuela pública que fue rechazado por un proyecto
Un progetto si chiamava Bimbi Svegli, che comunque come dire, andava al di fuori un po' della scuola, e quindi faceva scuola nel bosco, nel parco, pur facendo le stesse materie. Si può fare, no? Si può studiare anche in modo diverso. Questa cosa non è stata vista bene.
Bueno, sí que ese profe con ese proyecto intentaba de llevar a los vacunas afuera del espacio físico de la escuela para hacer escuela en la naturaleza, pero como no fue bien aceptado, lo rechazaron por eso, porque no estaba en la regla.
Sí, creo que en nuestro caso también es el hecho de que nuestra misma gente, o sea, la gente migrante, racializada, indígena, el racismo interiorizado hace que diga, es liderado por un indígena y los profesores son indígenas, entonces creo que no hay mucha buena calidad de educación y pues prefiero mandarle a una fiscal, prefiero mandarle a cualquier otro lugar porque no confío y el racismo interiorizado es lo que también rompe, ¿no? Duele muchísimo porque no suma.
Un altro grande problema è il razzismo interiorizzato delle stesse persone indigene e afrodiscendenti e di tutti gli altri gruppi menzionati prima, perché si pensa, questa scuola è gestita da persone indigene, quindi non è di buona qualità, e quindi preferisco, anche se io sono indigeno, preferisco mandare i figli a una scuola pubblica o privata, perché penso che sia una di miglior qualità.
Y como tenemos voluntariado nosotras cada año, tenemos un convenio con ENGIM, una organización italiana, y que nos da 3 voluntarios italianos, por eso Maxi Mateo conoce. Y es que, claro, entonces llegan voluntariado italiano, digamos, blanco, ¿no?, desde fuera, y la gente dice, ¡ay, sí, esta escuela sí vale!, porque llega gente gringa, llega gente de Italia, ¿no? Entonces ya un poco. Y son esas problemáticas que nos atraviesan, ¿no?, hasta el día de hoy.
Sì, è un altro aspetto contraddittorio, il fatto che riceviamo l'appoggio di volontari internazionali bianchi. Ad esempio abbiamo questa convenzione con l'Italia, che ogni anno, grazie all'organizzazione ENGIM, invia 3 persone volontarie nella scuola. Io che sto parlando sono una di queste in passato, e però questo fa sì che la percezione da fuori sia, quindi in questa scuola ci sono persone bianche, gringhe, e questo è problematico a volte per la percezione che vogliamo dare di noi.
E creo que lo otro es que al folclorizar mucho la identidad indígena, pues se infantiliza mucho el trabajo profundo que está relacionado con la conversa de las semillas, de la tierra, ¿no? Por la imagen que se tiene desde afuera. Y se piensa que quizás el pensamiento crítico, o hablar de aborto, o hablar de diversidad sexogenéricas, o hablar sobre Palestina, pues no, o sea, son indígenas, ¿cómo pueden estar hablando de eso, no?
E il problema è che con questo processo di folclorizzazione che subiamo si infantilizza molto quello che è il lavoro che facciamo, perché si pensa che in quanto persone indigene non possiamo occuparci di molte tematiche delle quali invece noi ci occupiamo e trattiamo all'interno dei nostri spazi, come l'aborto, come la diversità legata all'orientamento sessuale, identità di genere o la questione palestinese.
E per nosotras hablar de educación antirracista o hablar de educación que permita la justicia ecológica es hablar de una educación para la justicia espiritual, restaurar el espíritu de nuestras wawakun, porque si no se restaura, pues muy difícil, ¿no?, que se despierte la sensibilidad, y muy difícil que quieran también apostarle a su vida, como el activismo, como parte de la vida desde que son guaguas.
E per noi questa educazione alla giustizia sociale, ecologica, è soprattutto un'educazione spirituale, in qualche modo, per sollevare quello che è lo spirito di bambine e bambine indigene.
Y en ese sentido, para nosotras sí ha sido fundamental el traer las luchas del mundo y transmitirlas a las wawakuna como... desde este lema que quizás es más como utilizado en el feminismo, ¿no? Si tocan a una, tocan a todas. Pero para nosotras, desde nuestro contexto, es la lucha de los pueblos. Si tocan a un pueblo, sea en la propia localidad, y tocan a otro pueblo fuera de nuestro continente, nos sigue tocando, ¿no? Y más si somos guaguas. O sea, el ser guaguas en nuestra cultura es tener un livello di conscienza moltissimo più grande.
E quindi nel nostro microcosmo cerchiamo di fare nostro quello che è il concetto femminista di che se toccano una toccano tutte, lo applichiamo rispetto ai popoli, quindi se toccano un popolo stanno toccando tutti i popoli, e quindi cerchiamo di portare all'interno del nostro spazio quelle che sono le lotte che stanno accadendo nel mondo, perché appunto crediamo che essere wawas, appunto essere bambini e bambine, non, come dire, è giusto che siano coscienti fin da piccoli di quello che sta accadendo, per essere consapevoli di quelli che sono i loro stessi diritti.
E tengo una pregunta. Este tipo de educación empieza de una perspectiva muy específica, que es una perspectiva que podemos llamar indigenista. Y mi pregunta es si este tipo de mensaje, este método de educación, este como valores también son universalizados. Como se puede volver universal y se pueden hacer afuera de un grupo que, bueno, no es cerrado, pero es específico, como un grupo de personas indígenas y que tengan también como creencias espirituales que puede ser que nosotros y nosotras no tenemos. Y brevemente le he chiesto si questo tipo di educazione, il metodo che portano avanti, i principi, i valori che portano avanti, che partono diciamo dalla consapevolezza di un punto di vista che è indigenista, specifico e che anche è all'interno di determinate credenze spirituali, possono essere invece universalizzabili, condivisibili, messi in atto anche in contesti che insomma non condividono queste radici.
Sí, gracias por la pregunta. Nuestra apuesta pedagógica se llama Ixcayachay. Esa es nuestra pedagogía y creo que lo importante de esta pedagogía es que es una pedagogía propia, que quiere decir que pues se construye históricamente por los pueblos originarios. Por eso compartimos esta pedagogía Ecuador, Perú, Bolivia, como todo el Tahuantinsuyo. E già le sigo contando.
La scommessa che facciamo è quella di seguire questa pedagogia che abbiamo chiamato Ixcay Yachay, che in qualche modo fa somma quelle che sono tutte gli apprendimenti educativi di Bolivia, Perù, Ecuador, e cerca di portarli avanti.
Es importante como recalcar que siempre desde afuera se lee como estas otras pedagogías, ¿no? Como alternativas. Nosotras no somos una pedagogía alternativa, pues nosotras hemos existido desde siempre. No es una alternativa, sino es desde siempre, ¿no? Es una posibilidad histórica, es una posibilidad ancestral que traemos.
Quello su cui insistiamo è che la nostra non è una pedagogia alternativa, perché è una pedagogia che c'è da sempre, è un sapere ancestrale quello che cerchiamo di recuperare e di portare avanti. Quindi ci teniamo a sottolineare che appunto non è un'alternativa la nostra.
Y precisamente Ixcay Yachay viene siendo una demanda colectiva que el primer levantamiento grande indígena del Ecuador, pues la población, la capital, ¿no?, se dio cuenta que el indígena, la indígena tenía agencia propia y nos tomamos las calles, y pues yo creo que Ecuador es muy reconocido por eso. Hemos votado muchos presidentes, hemos cambiado nuestra constitución a través de la lucha social, y pues nuestro sistema de educación y nuestra pedagogía también le ha costado muchas muertas y muertos, y desde esa lealtad nosotras continuamos.
Questa pedagogia appunto della Ixcay Yachay è stata una domanda collettiva che è appunto stata richiesta dalle stesse popolazioni indigene, che dal grande sollevamento che c'è stato nel 1990, nel 1990 è stato il primo grande sollevamento indigeno in Ecuador, che appunto ha portato a questa grande domanda pedagogica. E appunto c'è questo inciso rispetto al fatto che la lotta degli indigeni in Ecuador è molto forte rispetto a altri paesi, ha portato a far cadere numerosi governi e a cambiare la costituzione del paese.
Y es una demanda colectiva, no solo pedagógica, pensando en la escuela como institución, sino para la vida. Porque Ishkayachay significa dos conocimientos, dos educaciones, dos maneras de ver los dos mundos del conocimiento, la nuestra propia, originaria, pero también la de Occidente moderno.
Ishkayachay significa tener insieme due forme che sono sia la, da una parte la, quella che è l'educazione ancestrale e dall'altra però tenere insieme quello che di buono ci può arrivare dall'Occidente moderno, però non è soltanto una questione di scuola, è proprio una maniera di approcciarsi alla vita.
Y respondiendo a tu pregunta, que es aplicable para todo el mundo y como al ser una demanda colectiva y sobre todo de campesinos quichuas, analfabetas, era una demanda de decir es urgente esto para el mundo, de empezar a valorar lo propio, lo que habita en el territorio, lo que está en el territorio, lo originario, pero también conocer, como decían, lo del patrón, lo de afuera, lo que nos pisa, conocer muy bien también para desde ahí empezar a demandar una vida digna para todas.
E per rispondere alla domanda che è stata fatta prima, diciamo che appunto questa domanda collettiva che veniva da persone indigene che spesso erano analfabete era appunto da un lato quello di valorizzare quello che era il sapere della terra, il sapere campesino ancestrale, ma dall'altra poter in qualche modo trarre apprendimenti dal mondo esterno.
Y creo que funciona y es aplicable en el mundo, porque en el mundo está regado África, en el mundo está regado Vyayala, está regado todos los pueblos del mundo. Entonces, de alguna manera, transformando la pedagogía como al contexto, digamos, acá de Italia, para nosotros sería súper importante, por ejemplo, desde nuestra pedagogía, rebuscar, o sea, lo antiguo, la ancestralidad de cada migrante, por ejemplo. Y que para nosotras eso es importante. Y de ahí sí, hacer contrastes epistémicos en este sentido con lo que sería lo italiano, ¿no? Con lo que sería el norte global.
Questo es difícil, proverò. Diciamo che questo metodo potenzialmente può essere applicato in ogni parte del mondo, può essere applicato in Africa, in altri paesi dell'America Latina, perché di fatto l'idea di tenere insieme quelli che sono i saperi ancestrali di ciascun popolo con quello che invece sono la tecnologia e l'applicazione tecnologica che ci viene dall'Occidente moderno possono stare insieme, però ovviamente appunto la Ninari faceva l'esempio anche dell'Italia, ogni contesto deve trovare la sua maniera di interpretare questa educazione appunto che tiene insieme le due cose, l'antico con il moderno.
Y reconociendo que a cualquier país del mundo también había ya la Latinoamérica está presente en la cotidianidad, en la comida, en un montón de cosas. Y si bien a nosotras como el sur global se nos ha obligado conocer de manera universal lo de afuera, les corresponde a ustedes también aprender lo nuestro. Les corresponde también como reparación y como justicia, pero también como abrirse a otra posibilidad de conocer el saber ancestral, que pueden aplicarlo en la vida, no solo como capaz en alguna institución, ¿no?
Ed è giusto che anche noi, in quanto persone che viviamo nei paesi occidentali, conosciamo e come dire, assorbiamo nelle nostre vite quelle che sono le conoscenze dei saperi ancestrali dei popoli indigeni come quello Quichua, così come loro sono stati obbligati dall'ingerenza del mondo occidentale che è entrato nella loro vita. Sarebbe giusto anche per questione di giustizia fare il contrario.
Sì, lei diceva anche che Abya Yala, che sarebbe il nome originario dell'America Latina, è in realtà presente in tutto il mondo. Quindi questo tratto di universalità già ce l'ha, ma siamo noi che lo disconosciamo. Ecco.
Sì.
No, allora abbiamo un'altra domanda e poi brevemente volevo chiederti ancora una cosa io e ruberemo un piccolo spazio nella trasmissione successiva perché Ninari è anche cantante e quindi sì, infatti, raccontiamo questa cosa.
Infatti, appunto, no, stavo aspettando se Matteo voleva tradurre, no, era semplicemente una spiegazione di quello che diceva prima, quindi non... sì, siete sempre sui 105-250, questa è la fine dell'info, sono le 11, scriveteci con domande per Nina Ricimba e per noi al 346-6633-263. Io appunto stavo vedendo, stavo proponendo se possiamo fare una pausa, se hai voglia di cantarci qualcosa, o dato che appunto hai anche un progetto musicale, e quindi libero spazio a una pausa musicale.
Ok, va bene, allora guarda, siccome facciamo questa pausa perché ci sta dopo un po' di parole, cantaci quello che vuoi e poi magari ci spieghi un po' la tua canzone, che cosa vuole trasmettere, ok?
Ok, Ninaria, ora puoi scantare, toccare lo che desea e al final nos explica un po' quello che cantasse per noi.
Pensando in che tenemos que y que es posible instaurar una educación desde la pluralidad, ¿no? Para nosotras sí es importante pensarnos en la justicia lingüística, por eso es que también compongo música para enseñar el quichua. Palabritas muy chiquitas que hoy el público y hoy ustedes también van a aprender, que no es nada difícil, ¿eh? Entonces, hoy vamos a aprender dos palabras en quichua y van a ser parte de la justicia lingüística de este idioma originario. Alipunya, buenos días, Simanaya, ¿cómo estás? Alipunya, buongiorno, Imanaya, ¿cómo estás? Alipunya, buenos días, Simanaya, ¿cómo estás? Me pregunta muy contenta, si yo respondo, yo estoy bien. Me pregunta muy contenta, yo respondo, yo estoy bien. Yuka kaji yamikan, yo estoy muy bien, muy bien. Yuka kushi yamikan, yo estoy feliz, feliz. Alipunya, buenos días, Imanaya, ¿cómo estás? Alipunya, buongiorno, Imanaya, ¿cómo estás? Mi abuela me contaba, madre tierra entiende así. Háblale en Runashimi y no te olvides de sembrar.
Brava, yeah. Forse l'ha detto all'inizio, no? Che cosa parlava?
Sì. Minari ha detto che appunto, oltre ad essere educatrice attivista, lei appunto è anche musicista e attraverso le sue canzoni cerca di fare educazione linguistica, quindi utilizza la musica quando insegna per rafforzare la conoscenza del Quichua, che appunto è il suo idioma originario. E appunto questa è una canzone quasi para darnos los buenos días. Mm-hmm. Alipunya significa buongiorno in Quichua, e quindi poi c'è questo appunto doppio spagnolo e Quichua che si incrociano in questa canzone, che cantano tutte le mattine a scuola.
Okay. Infatti una domanda che volevo farti era proprio questa, entrare un attimino nel pratico. È una cosa, già l'hai detta, che usi la musica per durante probabilmente la giornata a scuola per trasmettere delle cose. E quindi la domanda era proprio quella di fare qualche esempio di pratica o di routine della giornata della scuola, che magari è diversa sicuramente dalla nostra. Cosa fate durante la mattinata, cioè delle cose magari particolari le portate avanti durante la settimana?
La pregunta es si nos puede dar ejemplos de lo que es la rutina de una mañana a la Yachayhuasi.
Creo que hay una particularidad muy linda de las mañanas, y es que para nosotras es importante mucho cultivar la memoria histórica sonora.
Una cosa importante es que per noi è molto importante recuperare la memoria storica dei suoni.
Y también a través del cuerpo, del movimiento, porque el cuerpo guarda mucha memoria.
E anche attraverso il corpo, un movimento, perché appunto il corpo conserva la memoria.
Entonces nosotras cada mañana traemos al patio, en este caso, músicas de los pueblos originarios del Ecuador, pero también nos extendemos del mundo.
E quindi per questo tutte le mattine nel patio della scuola, lo spazio centrale, portiamo musiche dei vari popoli dell'Ecuador, ma non solo, anche del mondo.
Pero sobre todo esa música originaria que está en todo el mundo y en los pueblos quichuas, que nos permite guardar una sonoridad más cercana a la tierra, una sonoridad más cercana a la resistencia y más cercana a la lucha, y también más cercana a esto que está desapareciendo.
Quindi cerchiamo di portare una musica, una sonorità che sia vicino alla terra, che sia vicino a che recuperi appunto una sonorità che rischia di scomparire, e quindi è giusto tutti i giorni portarla alla memoria.
Y como parte de nuestra pedagogía también es tanto lo nuestro y lo ajeno, ¿no? Hablamos de lo propio y lo ajeno. Cuando hablamos de lo ajeno, también ha sido muy interesante para nosotras escuchar, ¿no? En este caso, a lo italiano, ¿no? A nuestros voluntarios, de decir, a ver, en su pueblo, en sus territorios, ¿qué música que le eleven la conciencia hay? ¿Existe? ¿No? Y desde ahí también aprendamos a bailar una tarantela, ¿es? Aprendamos a cantar, porque cantarle a la resistencia y cantarle a la tierra tiene que ser en todos los idiomas.
E quindi per la stessa questione di cui diciamo prima, la Ishkayachai, quello che è nostro e quello che invece viene da fuori, anche a livello musicale cerchiamo di farlo a scuola, per cui ad esempio con le persone volontarie dall'Italia abbiamo chiesto quali sono le musiche che per loro invece recuperano questa ancestralità della terra, e quindi ad esempio noi abbiamo imparato la tarantella da loro.
Y sobre todo en las mañanas hacemos, estos les llamamos cuyuricuna, ¿no? Que vendría a ser como esta educación física que le llaman afuera, pero para nosotras estos movimientos que permiten la memoria, porque son músicas que nunca más van a volver a escuchar en la vida, porque son músicas quichuas, indígenas o afros, ¿no? Que se están desapareciendo. Y eso para nosotras es importante. Las guaguas ya tienen eso que a futuro nunca más lo van a volver a escuchar, pero eso mismo les va a llevar a decir, algo no está bien, hacia dónde tengo que regresar a ver, ¿no? Hacia atrás, hacia los pueblos, así seas una guagua blanca, así seas una guagua mestiza.
Quindi facciamo questa pratica, che si, curicuna.
Cuyuricuna.
Cuyuricuna, che non si può definire semplicemente educazione fisica, ma è proprio attraverso il movimento, il corpo, andare a recuperare una memoria che appunto altrimenti sarebbe andrebbe scomparendo, perché appunto quanto bambini e bambine che sono proiettati nel futuro, è giusto che in qualche modo conservino la memoria di qualcosa che gli appartiene in quanto popolo. Scusate per la traduzione molto imprecisa.
Sí, sí, quizá era algo lindo de la danza, ¿no? Esta danza que es más allá de solo bailar, es que pasan cosas muy bonitas y se teja mucho, digamos, la interculturalidad, porque al poner música, no sé, del pueblo puruá, las guaguas mestizas, las guaguas afros dicen, ah, yo también quiero. Entonces, ¿cómo acompañas? Si hay tres guaguas puruás y hay, no sé, cinco guaguas mestizas, es como, ¿quién quiere apoyar también desde la danza? Y se juntan, ¿no? Y también se rompe mucho esta la idea de se baila hombre-mujer, sino en nuestra cultura es del círculo. Y eso también es importante. Que pueden cogerse entre dos niños, dos niñas. Y la danza viene a ser también este espacio de memoria justo, que rompe con los estereotipos de género, que rompe con esta posibilidad de vernos desde la sonrisa y decir, yo si es que soy mestiza, ¿cómo apoyo también a tu pueblo desde el disfrute, ¿no? De tu danza que me recuerda a tu historia.
Sí, anch'io molto brevemente, questa traduzione che in realtà dice cose anche più complesse, però la danza anche come fattore di educazione importante che è trasversale a quelle che sono le separazioni razziali, nazionaliste e anche di genere, che crea diciamo un'interculturalità quasi immediata tra tutti i bambini e le bambine che si ritrovano a ballare assieme. Che rompe anche con il cliché degli uomini che ballano con le donne, e quindi diciamo rappresenta un recupero anche questo di qualcosa di più profondo, qualcosa che va oltre le categorie, le categorizzazioni che ci dividono, no, all'interno della società. E noi avevamo un'altra domanda per Ninari.
Sì, io volevo sapere, a partire dall'ambito didattico, che è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, però in parte esulando da questo ambito, voi fate delle esperienze di educazione sessuale in classe, insomma, nella scuola? E poi appunto quali sono le battaglie che state portando avanti in questo momento per la liberazione femminista, diciamo, per l'aborto e tutto quello che state facendo, che ho letto sui social, ma sarebbe bello condividere qua ai microfoni della radio.
Bueno, la pregunta es si se enfrenta la educación sexual dan vos dan vuestra propuesta educativa y cómo se enfrenta y qué luchas estás haciendo en el ámbito transfeminista por el derecho reproductivo y por el aborto libre.
Mm-hmm. Justo este 11 de octubre fue el Día Internacional de la Niña, y algo muy, muy lindo y que a muchas personas es como que capaz les asombra mucho, es el hecho de que, claro, en otra escuela dirían feliz Día de la niña tiene derecho a estar en la ciencia, las niñas, etcétera. Nuestras guaguas, cuando tú les preguntas Día de la Niña, dice niñas, no madres. ¿No? El derecho de tener una vida digna desde el cuerpo, que no se puede hablar de la niña en el derecho a la ciencia. La niña, cuando en el Ecuador cada día existen 14 denuncias de abuso sexual, ¿no? Cuando en Latinoamérica la presencia, entonces para nosotros hablar del Día de la Niña, por ejemplo, hablar de estas infancias, es hablar de aborto.
Faccio un esempio, negli ultimi giorni, l'11 ottobre in Ecuador è il giorno della bambina, e quindi normalmente nelle altre scuole parlano del diritto della bambina a, per esempio, a studiare materie scientifiche e intraprendere carriere in questo senso. Invece nella nostra scuola una cosa che invece ripetiamo è che essere bambina non significa essere madre, quindi e questo significa che quel giorno è un'occasione per, ad esempio, parlare di diritti riproduttivi, parlare di aborto.
E también viene a ser cada lucha, ¿no? Por el aborto, sobre la lucha trans, sí o sí viene a devolvernos la memoria ancestral, porque la transexualidad es ancestral, siempre en los pueblos originarios estaba presente, ¿no? El aborto también, entonces termina sosteniéndose desde esta educación propia, ¿no? Y para nosotras ese ha sido un camino para que la gente de afuera no diga ¡ah, terrible esta escuela que les está enseñando sobre aborto! Sino es como derechos colectivos indígenas, nosotras tenemos que enseñar desde lo nuestro, desde lo ancestral, y el aborto es ancestral y la transexualidad es ancestral.
Sia l'aborto sia la transessualità sono dei concetti che in realtà ci appartengono a livello ancestrale in quanto popoli indigeni, quindi è giusto e doveroso che continuiamo a portarli all'interno del nostro programma educativo, perché fanno parte appunto dei diritti collettivi indigeni. È una cosa che prima ho dimenticato di dire, è che portare questi temi all'interno appunto del nostro spazio educativo e cercare di restituire una vita degna a quelli che sono i corpi e l'esperienza appunto di persone che crescono in quanto indigene.
Y algo, quizás una acción importante que hacemos cada 8M, cada 25N, ¿no? Que son fechas mundiales por la lucha de las mujeres o de las diversidades también, es que para nosotras es fundamental que las Wawakuna reconozcan su agencia propia y reconozcan el espacio público como suyo. No solo la gente adulta, que decimos nos tomamos las calles, las guaguas también se toman las calles.
E quindi per esempio, no, in giornate come l'8 marzo, il 25 novembre, che sono giornate appunto internazionali, per noi è importante che i bambini e le bambine si prendano la strada riconoscendo quello che è il proprio spazio d'azione, il proprio agito, perché non sono solo giornate in cui le persone adulte scendono in strada a lottare, ma fin da bambine e bambini l'acciaio appunto partecipa portando i propri studenti e studentesse nelle strade a lottare.
Beh, devo dire che è bellissima questa cosa di partire, insomma, ripartire dai bambini, che banalmente si dice sono il futuro, il nostro futuro, e non è tanto banale in realtà. E poi anche bella questa cosa qua, no? Di trasmettere questi messaggi a tante persone, e nella speranza che prendano questi messaggi e poi li coltivino nei propri territori. Siamo quasi in chiusura, quindi vorrei ancora chiedere a te una canzone, visto che hai una bellissima chitarra, e poi ci salutiamo, ok?
La canzone Marta.
Bueno, esta canción se llama Muyu Guaguita, guagua, infancia de semilla, que puede ser maíz, papa, pero también humana.
Grazie, grazie davvero.
Solo ricordare sento poco.
Sì, ora ti sentiamo. Okay.
Ti ringraziamo Ninari per insomma questa bella chiacchierata, e vogliamo ricordare gli appuntamenti di questo pomeriggio, perché Ninari è qua a Torino per fare un paio di incontri. Il primo
è alle ore 18, organizzato dal collettivo Ecologia Politica nell'auletta Breck del Campus Einaudi. Ci sarà la proiezione di un documentario sull'estrattivismo in Ecuador, in particolare nella regione amazzonica, e con l'introduzione appunto di Ninari. E dopo invece in Lungo d'Ora Colletta 39, nel quartiere Vanchiglietta, ci sarà un aperitivo benefit, e seguire una conversazione di Ninari con Nuno di Meno Torino e altre realtà appunto transfemministe, collettivi torinesi, e seguire un concerto di musica andina sempre con Ninari. Potete seguirla sui suoi social di appunto Ninari Cimba e anche quello delle scuole Yachai Wasi, niente, potete andare a seguire il loro lavoro e supportarlo.
Grazie mille Ninari.
Grazie anche da parte dell'Info.